I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here.
Oi là, ciao Radio Città Fujiko, qua Hack or Die, e come sempre e come anche quest'anno, 2025, parliamo di tecnologia. E, dobbiamo augurarvi un buon 2025, questa è la puntata che inizia e inaugura il nuovo anno, e abbiamo un sacco di argomenti. Inizio con uno inserito proprio ieri al volo, dato che ci è arrivata la newsletter di Rise Up, collettivo di cui usufruiamo di alcune mail che forniscono, e collettivo, ricordiamo, radicale per un cambiamento sociale e colmare le disuguaglianze, per una società differente da quella contemporanea e senza polizia e auto-organizzata. E, abbiamo la notizia, che comunque appunto sapevamo già, che questo collettivo compie 25 anni, dato che hanno iniziato nel 2000, e forniscono, sono situati in Nord America e forniscono servizi di comunicazione elettronica, digitale, quindi negli anni 2000 si sono concentrati sul fornire indirizzi email ai movimenti sociali. E quindi una la notizia di ieri è che per il giorno della Befana, insomma, ci arriva in più il regalo che un gruppo di artisti di Montreal, che io penso sia in Canada, ha donato tutta una serie di canzoni per gratificare e anche ringraziare e celebrare insieme i 25 anni di Rise Up. E sono 20 canzoni che spaziano tra differenti generi, e perché io vi leggo un pezzettino che trovate su music.riseup.net, e dicono perché abbiamo fatto questa compilation, perché diverse persone, perché Montreal è una città con una forte mescolanza culture, e una forte spinta dal basso di progetti che supportano la gestione autonoma, federata, i movimenti anticolonizzazione e decolonizzazione, ed è ricca di iniziative anti-autoritarie. E quindi un posto con appunto tante differenti culture che riconoscono i problemi del secolo passato, dei secoli passati, e cercano di costruire un futuro che non riproduca l'oppressione. E una delle spinte di Montreal, dicono, è anche il fatto di possedere tre nomi. Montreal è quello della dominazione, e mentre sotto ci possiamo ricordare Teotihuacan e Mugnang, e probabilmente li ho pronunciati in modi assolutamente non corretti, mi spiace. E quindi queste 20 canzoni celebrano anche la differenza linguistica e etnica di chi abita là, e i differenti stili, ecco. Noi ce ne ascoltiamo subito una. La prima è qualcosa di simile al francese, direi, forse è in francese, e supportiamo anche noi Rise Up. Grazie di esistere, riseup.net.
Je voulais faire de grandes choses, je me suis pris des grosses claques. J'ai eu la chance du débutant et la rançon des maladroites. Frapper une coupe de mur, ouvert une coupe de porte, monter une coupe de but, péter une coupe de coche. On a sauté des clôtures, des barrières, on a protégé nos culs, nos arrières. On a compris à ses torts qu'on peut pas tout se permettre. On n'a rien rendu à César, il peut aller se faire mettre. On s'est pas fait prier pour fêter nos victoires. On a appris à parier avant même d'y croire. Pour faire ce qui nous plaît, pas attendu le jour de paye. On a goûté le goulot et le fond de la bouteille. On a pris des L, on a pris des guesses. On a demandé de l'aide, on a reçu des threats. On a tracé des lignes, trouvé des cercles et des raisons de continuer. On s'en est donné 6-7. Je sais pas, mais je pense qu'on va perdre, mais qu'il faut le faire quand même. On prend une chance, on sait jamais, y'a peut-être des chances quand même. Y'aura pas de grand soir, mais il faut se battre quand même. Si tu veux, peut-être déjà mort et c'est...
Ok, sì, riprendiamo, e qui sempre Hack or Die su Radio Città Fujiko. Siamo il vostro approfondimento di tecnologico, ma in particolare quello che ci interessa è l'elettricità, che ci serve come forma di scrittura in bit, no? In 0 e 1, di descrizione della realtà, perché questa elettricità riusciamo, grazie al fatto che esiste da 50-70 anni internet, quindi riusciamo a portare a fare viaggiare alla velocità della luce l'elettricità, e possiamo comunicare a livello mondiale e a descrivere alcune, insomma, e avere un supporto, no? Proprio per comunicare. E questo supporto è l'elettricità. E quindi, insomma, Hack or Die tratta fondamentalmente il mondo digitale e si interessa di come aprire le tecnologie, usare queste tecnologie digitali e anche difendersi da tecnologie digitali invasive. Proseguo questa puntata, che è davvero densa, su una novità che credo sia una novità, forse me ne sono accorta tardi, io non lo so, però stavo già tenendo sotto controllo search.creativecommons.org, che era un rudimentale motore di ricerca che aggregava diversi serbatoi, cioè siti web che prediligevano e utilizzano licenze Creative Commons. Ricordiamo che le licenze Creative Commons sono una licenza apposta sopra al copyright, che permette fondamentalmente di smontare il copyright. Sono quelle che vengono definite copyleft, no? Con questo gioco di parole, per cui il diritto, cioè definiscono la proprietà intellettuale un furto verso l'umanità, e perché le idee si ampliano sempre, non vanno mai a ridursi, no? Ovvero, se io posso possedere degli oggetti, ma non posso possedere le idee, ok? Le idee devono viaggiare sopra le persone. E quindi ci danno legalmente la possibilità di rivendicare la libertà delle nostre idee e delle nostre opere di ingegno. E quindi abbiamo questo portale search.creativecommons.org, che da poco è diventato, cioè francamente nel momento in cui fate una ricerca, vi trovate in openverse.org, che è diventata una cosa molto molto bella e da cui oggi estrapoliamo tutta la musica, tutto il resto della musica che sentirete. E probabilmente direi che openverse.org fa il verso a... scusate il gioco di parole, fa il verso al metaverso, quella flop che è di, cioè quella cosa di social, insomma un'evoluzione di quello che doveva essere Facebook, vabbè, insomma è stata una cosa che è già morta, che già insomma non ha avuto successo, poi una trovata commerciale, va un po' a braccetto con quello che è il Fediverso, che invece è un altro genere di social network federato, non centralizzato, e che ama le licenze Creative Commons, quindi ama la condivisione, e federato perché appunto rispetta le diversità e permette che le diversità esistano, e quindi non si debba tutti sottostare a un'unica legge che è quella che decide Meta, ma ognuno può avere la propria istanza di social e comunicare fra loro. Ritorniamo però su openverse.org, che quello che ha è mettere insieme le opere di ingegno in licenze Creative Commons e quindi dare il risultato di questo motore di ricerca su tantissimi diversi siti. E devo dire che avere una grafica comune, e tra l'altro è stata anche fatta molto bene, è delizioso, rende molto bene. E quindi avete da search.creativecommons.org, potete ricercare un'opera, potete ricercare qualcosa, appunto può essere audio, può essere come abbiamo fatto noi, però possono essere immagini, possono essere modelli 3D, possono essere insomma tantissime ricette, testi, tantissimi, tutto quello appunto che si tratta di idee, e quindi immagini, musiche, opere varie. E le potete ricercare in Creative Commons. E wow, tutta la musica che ascolteremo oggi, anche la nostra immagine di copertina, è stata donata da qualcun altro e la stiamo condividendo con loro e dandogli anche attenzione, no? Rilanciando l'idea di qualcun altro, perché ci piace. Quindi ci sentiamo un pezzo musicale e andiamo avanti con l'argomento, con gli argomenti di oggi, che tratteremo di tracciamento online. Vi ricordo che il nostro sito internet è hackordai.gattini.ninja e la nostra puntata prosegue su una cosa che succede a molti e molte di noi, ovvero molto spesso riceviamo email, newsletter, cose simili, che hanno all'interno codici di tracciamento nei link, ovvero, non lo so, possiamo essere iscritti a delle newsletter, ma possiamo anche essere iscritti a delle mailing list e ricevere mail altrui che provengono da delle newsletter, no? Quindi queste cose intersecarsi e intersecare anche gruppi differenti, no? Quindi uno segue una newsletter sulle orchidee e è nella mailing list del giardinaggio e a un certo punto dice vabbè, prendo la newsletter che seguivo sulle orchidee e la mando a tutti quegli altri del giardinaggio in modo che in modo che li raggiunga questa notizia. E qual è il problema? A volte cambia gli intenti di come tratti i tuoi utenti, ovvero mettiamo che il gruppo di giardinaggio è un gruppo molto corretto l'uno verso l'altro ed è fatto di hobbisti o comunque di persone appassionate di questa cosa. Mettiamo che invece il gruppo di orchidee, la newsletter che uno segue sulle orchidee, invece è una newsletter commerciale a scopi commerciali, ok? E cosa è successo? Che il gruppo magari di giardinaggio ha scelto un collettivo corretto nei propri confronti, un collettivo che non fa marketing sul loro, sulla loro passione e per esempio utilizza un servizio di un gruppo per il cambiamento sociale, no? Politico, come dicevamo, di Rise Up, o anche qua in sfera europea possiamo appoggiarci, che ne so, ad Autistici Inventati o cose del genere. E in questo modo uno sa che non verrà monetizzato e che il server che invia le email si farà i fatti propri sui destinatari degli indirizzi mail, ma soprattutto sugli IP dei destinatari degli indirizzi mail, e che quindi non verranno né rivenduti né ceduti a terzi, che siano investigatori pubblici o privati, ecco. Investigazioni pubbliche o private. E che cosa succede? Invece l'architettura dell'utilizzo delle newsletter come strumento di marketing è fatta per essere invasiva, ok? Quindi il gruppo delle orchidee, dicevamo, la persona iscritta alla newsletter delle orchidee sa, perché ha cliccato nei termini di servizio di quella newsletter, quasi sicuramente non avrà letto, però nei termini di servizio di quella newsletter c'era scritto che i dati vengono ceduti a un servizio terzo, cioè non alle persone delle orchidee, ma al server che gli fornisce il servizio della newsletter. Ok. Qual è il servizio più comune di invio newsletter commerciale? Gratuito? Vabbè, secondo me voi avete già la risposta in testa, perché è capitato anche voi e l'avete vista più e più volte, e la risposta al momento, nel 2024, è MailChimp. MailChimp è il servizio gratuito commerciale più diffuso al mondo, utilizzato al mondo. MailChimp è un'azienda, abbiamo anche la comodità di andare su Wikipedia in inglese, che scheda moltissime aziende, e quindi ci dà la descrizione della compagnia di MailChimp. È stata fondata nel 2001, quindi 24 anni fa, ed è stata per tanti anni un business davvero poco redditizio. Si facevano un servizio onesto di postino per l'invio di newsletter. Dal 2009 hanno cominciato cioè la loro popolarità è stata sempre più crescente, tanto che qualche anno fa i fondatori hanno deciso di venderlo e venderlo a una multinazionale che fa marketing e fa, com'è che si chiamano, servizi finanziari. Tra l'altro, mettendosi in competizione con i propri clienti stessi. Adesso vi spiego un attimo il come funziona, no? Però insomma, nel 2001 è stata fondata da tre personaggi bianchi americani. Per un po' di anni non guadagnava denaro. Intorno al 2009 hanno detto: va bene, noi diamo questo servizio a pagamento, cioè diamo, facciamo quello per cui siamo pagati, no? Uno fa l'iscrizione cioè il negozio di orchidee, no? In quello che vi raccontavo, paga MailChimp per inviare mail. Questo modello non funziona. Nel 2000 non riusciamo a... è troppo onesto, è troppo chiaro, è troppo limpido, non lo so, non funziona. Cominciamo a dare gratuitamente il nostro servizio e rivendere i dati non del tizio delle orchidee, ma dei clienti del tizio delle orchidee, ok? E dal 2009, in cui c'erano 85.000 utenti, si è arrivato al 2014, cui sono arrivati a 10 miliardi di email per al mese. Sono insomma a 23 anni, dicevamo, negli ultimi 20 anni hanno sempre rifiutato le acquisizioni, fino ad arrivare alla vendita per 12 miliardi a Intuit. Intuit è una, anche questa la troviamo su Wikipedia, e ci dice che è una compagnia di una multinazionale specializzata nel software finanziario. Ok, perché? Cos'è successo? Praticamente, quando il negozio di orchidee ti invia la mail, no, utilizza il servizio di MailChimp per la newsletter. MailChimp permette un sistema di tracciamento che è utile per se stessa a monetizzare i clienti di quelle delle orchidee, e a quello delle orchidee è utile a sapere se i suoi utenti hanno letto la mail e l'hanno e hanno cliccato sui link, ok? Ma a che serve a MailChimp e quindi poi a Intuit sapere se i clienti hanno cliccato sui link e che argomenti gli interessano? Gli interessa che nel momento in cui un utente che riceve per mail un contenuto e un link clicca il link esterno, no? Abbiamo detto il link, visita un sito web con un link di tracciamento, quindi c'è un codice identificativo. Nel momento in cui visiti un sito web, tu stai associando l'email a un indirizzo IP, ok? Quindi stai dando un'altra informazione, tra l'altro un dato personale, a un'altra azienda, e sai che quel link viene aperto, no? Poi c'è un redirect nel mezzo. Quindi Intuit, quindi MailChimp, sa quali IP visitano cose e secondo che argomenti. Poi ci sarà tutto un qualche sistema di anonimizzazione, perché appunto gli IP sono dati personali e quindi non credo che possano essere in Europa maneggiati così facilmente, però il fatto è che comunque riesce a fare un sacchettino di conoscenza, diciamo, anche se non è che è personalizzata ma impersonale, no? E quindi però sai che quell'IP è interessato a determinati argomenti, dicevamo le orchidee, no? Per il gruppo di giardinaggio, che però il gruppo di giardinaggio era un hobbista ed erano persone appassionate, mentre la newsletter di orchidee è gestita da un negozio, dicevamo, e che si affida incautamente a un software, a un'azienda finanziaria che tratta finanza. Allora, perché è importante per Intuit, quindi per l'azienda che fa finanza, avere le mailing list, avere le newsletter e raccogliere i link traccianti? Perché tutto ciò, perché una volta che poi quell'IP visita altre cose nel web, la pubblicità di un IP tracciato e che ha delle tematiche correlate è venduta a più soldi, ok? E quindi ci guadagnano di più, perché puoi dare della pubblicità mirata. E la pubblicità mirata dagli anni 2020 e qualcosa è qualcosa che rende tantissimo e viene proprio battuta all'asta in pochi nanosecondi. Ora, Io ho già finito il mio tempo a disposizione per queste informazioni, ma vi rimando a un approfondimento fatto dalla trasmissione di Radio Onda Rossa, Le dita nella presa, che tratta proprio il come vengono battute all'asta in pochi nanosecondi le pubblicità mirate. E lo fa Google, ma lo fanno anche altre aziende. E quindi per quali sono le soluzioni, perché il tracciamento paga il business. E ora passiamo la linea alla pubblicità e approfondiamo però questo argomento riguardo al categorizzare le persone e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei nuovi software. A tra poco. Solo musica in Creative Commons e qui è Hack or Die. Rimaniamo in tema dell'argomento precedente, quindi di tracciamento online e riguardo a newsletter e mailing list, e ne parlavo soprattutto riguardo al cattivo, diciamo, comportamento di mischiare gli ambiti e mischiare il fatto di seguire delle newsletter commerciali e tracciate da uno degli attori più importanti al mondo, come per esempio che è MailChimp, e mischiarle nell'ambito di progetti non commerciali o ancora peggio politici, come girare newsletter di MailChimp all'interno di mailing list gestite da RiseUp o da autistici inventati, quindi portare tracciamento commerciale degli utenti all'interno di gruppi che pa fanno parte del movimento e fanno politica. Ok? Capisco che a volte non ce ne se ne renda conto ed è il motivo per cui ne stiamo parlando. E questo argomento mi dà possibilità di parlare anche di uno, anzi non di uno, del talk che c'è stato al CCC, cioè al Chaos Computer Congress dell'anno scorso, perché è proprio tra Natale e Capodanno 2024, ed è stato, diciamo, uno degli argomenti, è stato il talk forse dell'ultimo Chaos Computer Congress. A tenerlo è stata, oddio, Meredith, che è l'unica cosa che riesco a Wittenhouse, credo. Adesso sto andando a memoria e comunque la mia pronuncia dei nomi americani purtroppo lascia desiderare. Spero mi perdoni. Il titolo è Feelings are Facts. I sentimenti sono fatti. Amore, privacy e la politica della vergogna intellettuale. E che apre davvero tantissimi. È davvero così denso che non so come fare a parlarvene nei 7-8 minuti che gli vorrei riservare. E quindi mi concentrerò su su uno dei contenuti che secondo me è emerso da questo talk. Meredith è la CEO, è la direttrice di Signal, nota app di messaggistica privacy oriented, e vabbè, appunto anche il mio inglese, insomma, prendetela con le pinze questa informazione, andatevelo vedere il talk, oppure fatevelo raccontare bene anche da qualcun altro, noi lo linkiamo nel nostro sito web, e comunque lo trovate su media.ccc.de. E secondo me l'argomento chiave che io ho capito è che Signal non utilizza nessun contenuto della messaggistica, proprio perché è cifrata end-to-end, della messaggistica degli utenti, non lo usa in nessun modo per sfamare intelligenze artificiali. Cioè, secondo me, tutto la sua argomentazione, che però toccava davvero tanti punti politici, no? Sul perché i movimenti sociali hanno perso la crypto war, nonostante averla vinta, perché poi l'argomento della criptografia è stato portato avanti solo dalle aziende, e cioè davvero è denso, molto denso. Però, estraendone il succo, secondo me, quello che c'era da capire è che se utilizzi Signal, non stai vendendo le tue comunicazioni amorevoli e quindi anche la tua schiera di amici, non la stai vendendo a aziende che sfamano intelligenze artificiali. E perché questo dovrebbe interessarti? Dovrebbe interessarti perché ci sono aziende come Facebook che si arrogano il diritto di dire che ti conoscono e che possono descrivere te stesso. E perché questo è pericoloso? Perché questo ci blocca nella società del momento, ovvero non prende in considerazione che io possa avere una mente ampia e posso cambiare le mie vedute. Ma avere delle aziende che arrogano che dicono di sapere che cosa le persone sanno, vogliono e si comportano, è pericoloso per la democrazia, per la libertà, e questa cosa si ricollega ai termini di contratto di MailChimp, per esempio, perché adesso oddio, ho letto solo un articolo sul fatto che utilizza intelligenza artificiale per schedare gli utenti dei propri clienti. E quindi immagino che proprio così anche loro rivendono poi informazioni e tutte queste informazioni sugli utenti cercano di dipingere il mondo, di dare una descrizione del mondo e quindi le aziende digitali cercano di dire noi sappiamo cosa gli umani nel pianeta vogliono, sanno e fanno e come questi agiscono. E come agiranno? E questa cosa è profondamente falsa, è proprio falsa alla base, ok? Perché tra l'altro è la cosa che non permette un cambiamento, no? Avere una descrizione del passato non significa poter predire il futuro. E quindi, beh, grazie Meredith di questo discorso, di cui spero insomma di avervi condensato l'argomentazione e perché è importante ridurre la quantità di dati nostri che esiste online, proprio per tagliare le gambe alla base di questa collezione di dati e di queste affermazioni che le aziende arroganti continuano a fare sul fatto di dire di conoscere le persone. E invece no. Sentiamo uno stacco musicale e torniamo con brevi notizie dal mondo e andiamo in chiusura. ritorniamo sull'attualità, abbiamo una notizia del 16 dicembre 2024, che tra l'altro devo dirvi riprendo dall'Edita nella Presa, che a loro volta l'hanno ripresa dalla provenienza, cioè l'hanno detettato loro, ovvero Amnesty International, il Security Lab di Amnesty International ha detettato 9 spy. Spyware per Android e hanno praticamente pubblicato gli indicatori di compromissione di questo spyware chiamato NoviSpy. NoviSpy credo forse per Novisad oppure per Nuovo, come proponevano i nostri amici di L'Edita nella Presa, i nostri compagni, oppure Novigrad, ma non so dove sia. Comunque, il fatto è che quello che è certo è stato detettato, e quindi esiste, probabilmente ed è in giro da un po' di tempo, uno spyware di provenienza serba che è installato tramite un bug zero click, quindi molto, molto perniciuoso, come dire, molto pericoloso, in quanto non necessita di nessun click, ed è stato trovato su giornalisti, attivisti, difensori dei diritti umani attivi in Serbia. Ora avete a disposizione un approfondimento di un'ora fatto dalle dita nella presa, e vi trovate sul nostro sito il link, insomma, queste notizie provenienti da Amnesty International e dal loro Cyber Lab, Security Lab, e chiudiamo questa puntata con un approfondimento proprio dei compagni di Dita nella Presa riguardo a la Palestina e come Facebook ha silenziato i giornalisti e le fonti palestinesi in quest'ultimo anno. E con questo ci rivediamo la prossima settimana e lascio la parola alle Dita nella Presa. Ciao!
Stiamo parlandovi di... Vediamo di che cosa vi parliamo. Vi parliamo di quello che è successo in Palestina a partire dal 7 ottobre, ma non soltanto di ciò che sicuramente già saprete, quindi della distruzione dell'attacco genocidario di Israele nei confronti della popolazione palestinese, ma di come a questo attacco indiscriminato si sono sommate anche delle conseguenze dal punto di vista mediatico. L'inchiesta è stata fatta dalla BBC, quindi sicuramente da un'organizzazione ben nota e riconosciuta in Occidente, e riguarda un'analisi di dati di relativa a Facebook, quindi qui si parla della diffusione di notizie su Meta, e va ad individuare come sia stato sempre più difficile per le organizzazioni e le persone, nello specifico palestinesi, quindi non in generale arabe, in generale ricevere attenzione per le notizie che comunicavano.
Questa cosa, diciamo, va collegata con questa notizia, in realtà è una notizia, può essere considerata una notizia vecchia, nel senso che già questo discorso era venuto fuori diciamo minore engagement fatto su notizie che venivano dalla Palestina, però Facebook aveva risposto Meta aveva risposto. Io so che questa cosa non era vera, cioè nel senso che questa cosa non esisteva una correlazione diretta, era semplicemente un effetto lutto che derivava da altre cause minore, diffusione
non intenzionale.
Sì, non intenzionale, cioè, non c'è, cioè loro hanno detto che non c'era una intenzione, una riduzione intenzionale dell'engagement fatta, diciamo, artificialmente. Sì. In realtà era normale che queste cose avessero una diffusione per vari svariati motivi, diciamo, perfettamente spiegabili con il meccanismo di funzionamento di Facebook.
Sì. Questo, diciamo, quindi partiamo dall'osservazione che si ottiene. L'engagement è una metrica chiave all'interno dei social media, cioè di fatto è la metrica del coinvolgimento delle persone, e in generale sappiamo che l'acuirsi delle guerre porta, anche se è brutto registrarlo, ma tant'è, porta ad un aumento dell'engagement, perché evidentemente nelle situazioni di tensione le persone stanno più incollate alle notizie, vogliono sapere che cosa succede, per degli ovvi motivi che riguardano sia le persone che stanno dentro un territorio e anche le persone che stanno fuori, c'è una maggior fame di notizie. Quindi si osserva come, diciamo, il 7 ottobre e i giorni successivi l'engagement grosso modo aumenta praticamente in tutto il mondo. Sicuramente aumenta l'engagement per le testate giornalistiche israeliane, aumenta anche l'engagement per le varie testate giornalistiche del mondo arabo, quindi per esempio in Egitto, aumenta per la Siria, aumenta in Libano, ma non aumenta invece, anzi ha un calo grandissimo, si riduce dentro il tipo del 70% invece per tutte quante le voci palestinesi. Quindi questa è l'osservazione da cui si parte, che secondo Facebook sarebbe semplicemente circostanziale, alle volte anche giustificata, e secondo me è una giustificazione come dire, a volte peggiore dell'accusa, quasi dicendo che questo è un effetto del fatto che Facebook non ha abbastanza moderatori in lingua araba. Ora, questo da una parte non si vede il punto, perché allora però perché non riguarda anche gli altri paesi arabi? Perché in Marocco non è successo lo stesso cosa?
Va bene che l'arabo levantino è diverso dall'arabo magrebino, certo. bla bla bla, però diciamo alla fine...
Diciamo, comunque se cerchi di assumere delle persone che sanno parlare l'arabo, comunque le trovi.
Esatto,
non è una lingua di quelle che la parlano in 12, però c'hanno tre dialetti tra quei 12. No, è una
comunque, giusto per fare un paragone numerico, per quanto l'engagement sia una metrica complicata e questi numeri lasciano molto tempo che trovano, il paragone numerico è che sostanzialmente post ottobre stiamo parlando di un ordine di grandezza del 20% dell'engagement rispetto a quello che c'era prima di ottobre. Quindi diciamo una riduzione a un quinto del totale, lasciando perdere appunto pigliare con le pinze questi numeri, perché l'engagement non è certo una grandezza lineare, anzi, però comunque stiamo parlando di una riduzione considerevole, non si tratta di una riduzione di qualche punto percentuale, ma una riduzione a una frazione di quanto era originariamente.
Sì, come spiegare questi fatti? Da una parte, di nuovo, continuiamo con le spiegazioni che si appoggiano ad una buona fede comunque scivolosa, cioè certo abbiamo pochi moderatori, ci affidiamo ai sistemi di traduzione automatica, di intelligenza artificiale, e questi sembrano fare degli scivoloni, non so come dire, politicamente connotati, razzisti. Ad esempio la frase che non so nemmeno dire, nemmeno ci provo, che significa
Alhamdulillah, questa qua,
apprezzo il tuo coraggio, sembra almeno corrisponda a quello che io leggo. Quindi,
chissà poi, se si pronuncia così,
che vuol dire tipo lode a Dio, in genere viene autotradotta con una frase che francamente anche se mette un po' troppo lunga per essere realistica, cioè lode a Dio, i terroristi palestinesi stanno combattendo per la loro libertà. Ora, tutto in una sola parola, tra l'altro.
Ora, il che diciamo, per quanto possa essere sintetica la lingua araba, diciamo, sì, a fare un pochettino inverosimile.
Okay? Sì. Quindi l'intelligenza artificiale è così, sbaglia in queste maniere. No, e quindi poi chiunque scriva questa frase, che è una frase, diciamo, comunque relativamente comune, no? Come, nel senso, come capita poi alla fine anche nella lingua italiana, no? C'è una serie di riferimenti a Dio che tranquillamente possono fare anche persone atee, sì, e sì, comunque anche persone persone religiose in maniera non prettamente religiosa, no? Potrebbe dirci, no? Che Dio ce la mandi buona, senza magari manco credere in Dio o non essere quello il punto del loro discorso. Quindi frasi del tutto normale vengono considerate come evidentemente incitamenti al terrorismo, ed eccolo qui che poi i post vengono cancellati. Quindi prima giustificazione: in realtà il punto è che ci affidiamo a dei sistemi che non è che siamo noi che siamo razzisti, è che utilizziamo degli strumenti tecnologici che sono razzisti, ma che ci possiamo fare noi, abbiamo soltanto scelto di utilizzarli, non prendetevela con noi. Ma in realtà nemmeno questa è tutta la spiegazione.
Faccio notare a questo proposito che noi parliamo dell'ipotetica dell'ipotetica razzismo insito in determinate cose che vengono usate da Facebook, tipo da 3 anni.
Pensavo da quando l'ho fatto la
trasmissione. Quando trasmettiamo praticamente. Cioè, questa cosa non è una cosa che è venuta fuori ora, cioè è una cosa che praticamente da quando si è cominciato ad analizzare i meccanismi di funzionamento di Facebook si è visto che vengono utilizzate degli automatismi che per via di come sono addestrati tendono a fare un po' di cosiddetto razzismo.
Sì, sicuramente, ma se questo non bastasse, cioè se non bastasse il modo in cui il razzismo viene codificato in delle scelte tecnologiche che poi sembrano sempre neutre o comunque inevitabili, a volte invece no, ci girano proprio delle manopole, no, parandole diversamente. E quindi c'è una delle rivelazioni che sono arrivate da fonti anonime interne a Meta, che hanno condiviso dei documenti interni, e in questi documenti viene reso espresso che sono stati fatti dei cambi all'algoritmo di Instagram, quindi qui rimaniamo dentro Meta ma ci spostiamo da Facebook a Instagram, che andavano a cambiare le regole di moderazione automatica per quanto riguarda le persone palestinesi che commentano sui post di Instagram. Quindi loro essenzialmente hanno dei sistemi automatici che indicano un post quanto secondo loro quanto è probabile che sia di messaggio d'odio, e gli danno un punteggio da 0 a 100. Hanno abbassato la soglia, e ovviamente no, diciamo, questo numero che è un numero, diciamo, che è un indicatore, va poi trasformato alla fine in una decisione binaria, e quindi mettono una soglia, e quindi se non sbaglio la soglia è che dicevano che sopra il 40% era la soglia con cui lo consideravano effettivamente un messaggio d'odio, cioè consideravano che il 40 per 40 era la soglia che distingue cosa passa da cosa non passa, e solo per le persone palestinesi hanno abbassato questo numero in maniera esplicita per rispondere a quello che hanno considerato un picco nel contenuto di odio che usciva dai territori palestinesi.
Notare che quindi questo vuol dire che loro hanno ammesso questa cosa, nel senso che hanno dichiarato che se è vero è stata fatta, ma è stata fatta per rispondere a un picco di cose di odio.
Sì, questo è sia implicito come dici tu. No, vai.
No, vabbè.
Dico che sia implicito come dici tu, ma in realtà ci sono anche i messaggi che mostrano una corrispondenza interna in cui c'è una persona che lavora ad Instagram che ha detto: no, aspetta, ci sono dei problemi. Questo può introdurre una discriminazione contro le persone palestinesi. In senso, questo è veramente dire che lo possa introdurre è davvero un understatement, ma così pare sia stato espresso. E dai vertici hanno confermato il problema, hanno detto sì, in effetti questo potrebbe capitare, ma è necessario così. Sì. Non so se stavi
stavo commentando sul fatto che questa cosa, che la loro ammissione che c'è stato uno spike nel contenuto d'odio dei contenuti d'odio che venivano dalla Palestina, per cui sono necessario abbassare i limiti per declassificare una cosa proveniente dagli utenti palestinesi come messaggio d'odio, a me pare quella che si chiama contraddizione in termini. Se c'è stato lo spike, vuol dire che non era necessario abbassare la soglia per riconoscere un messaggio d'odio, perché se vi siete accorti che c'era molti messaggi d'odio che arrivavano, vuol dire che il sistema era in grado di discernere già i messaggi d'odio. Abbassare la soglia serve proprio per fare sì che vengano riconosciuti come messaggi d'odio quelli che prima non erano riconosciuti come messaggi d'odio. Quindi la spiegazione
di quelle persone che non sa prendersi una scusa quando si dicono tipo: no, guarda, stasera non posso perché mi devo vedere un film. Ma tu lo sai, già visto ieri il film, no?
Sì, cioè, se tu mi dici una cosa
sai accettare quando non sto venendo,
è falsa.
Esatto.
No, perché questa cosa a me una spiegazione del genere mi fa ridere, perché praticamente tu mi stai dicendo che sei stato costretto ad abbassare i tuoi canoni del messaggio d'odio perché c'era troppo odio che veniva, ma casomai allora in questo caso ad alzarli perché c'era troppo odio che veniva, allora non passava niente, e invece no, è abbassati, ma se già c'era molto odio e quindi non passava niente, così passava ancora di meno.
Sì, con te non ci parliamo più comunque, esatto. Stai sempre a riconoscere questi aspetti. Sì, è esattamente una delle contraddizioni in termini. Del resto, diciamo, questo riguarda i sistemi di riconoscimento automatico, cioè lì si parlava di sistemi proprio tarati, quindi diciamo, come dire, l'aspetto numerico era proprio evidente. E del resto non è che invece il ricorso alla moderazione umana sia così tanto meglio, anche perché la moderazione umana, diciamo, comunque si basa, tutto si basa su un assunto, no, che a quanto pare è, no, ineluttabile, cioè del fatto che ogni persona è un media e quindi dobbiamo stare a fare la commissione censura per ogni persona sul globo, perché a quanto pare, no, diciamo, dobbiamo costruire le piattaforme intorno a questa esigenza, e poi siccome questa idea è fondamentalmente bacata, dobbiamo continuamente metterci toppe sopra, tipo la moderazione automatica, ah no, ma quella funziona male, allora mettiamo quella manuale, sì, però quella manuale di nuovo da chi è fatta da persone che conoscono il contesto socioculturale, o da persone che magari si trovano in un altro contesto socioculturale ma che tu hai assunto perché il loro lavoro costa meno.
ma rimango basito da questa illazione.
Dice magari sono anche altri motivi per l'outsourcing, magari non arrivi ai fuso orari, no? Dice,
esatto,
io sono in America ma poi preferisco assumere persone che sono sul fuso orario europeo, e dove le trovo tante persone che parlano inglese sul fuso orario europeo? Non certo a Londra,
certo.
Mi converrà andare, che ne so, tipo in Kenya.
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for